RTL 102.5, le 7.09 di questa domenica 3 aprile. Non Stop News, buona giornata. Roma, Stefania Iodice, Milano, Luigi Santarelli e Barbara Sala. Grazie a Andy Ceccarelli. Benvenuto anche a Pio Ingegno in regia in radiovisione. Grazie a David Bella e a Roberto Bazzani. Davide Giacalone in rassegna stampa, eccoti, ben trovato.
Buongiorno, buona domenica.
La situazione in Ucraina in apertura questa mattina, Davide, ma parleremo di altri temi. Rinforzi, la prima pagina del giornale, arrivano i nostri. Gli Stati Uniti pronti a offrire carri armati all'Ucraina. Putin, costretto a indietreggiare, riposiziona le truppe. E poi, insomma, la leggiamo così, ci dirai tu come va letta, se va letta in un modo particolare. Ci sono state anche le dichiarazioni di Silvio Berlusconi in tanti in queste settimane. Hanno detto, ma insomma Berlusconi, vecchio amico di Putin, ancora non è riuscito né a pronunciare il suo nome né a prendere una posizione. Ieri ha parlato e ha detto l'invasione russa è inaccettabile.
Allora, intanto, diciamo così, dopo aver sostenuto i russi che non avrebbero più insistito nel bombardamenti su Kiev, hanno continuato per giorni a bombardare Kiev, adesso ritirano le truppe da quella parte e nel ritirarle commettono altri crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Questa non è una storia che potrà, diciamo, terminare mai con una stretta di mano e dice vabbè, facciamo la pace, perché comunque c'è il diritto internazionale, dovranno rispondere, perché sparare alla popolazione civile dopo aver legato le mani dietro la schiena è un crimine contro l'umanità, è un crimine di guerra. Sparare a un padre davanti ai bambini e alla moglie, sparargli alle gambe per ottenere informazioni, sono crimini, perché la popolazione civile, la guerra è comunque brutta, la guerra è comunque morte, ma quel tipo di azioni sono fuori dalla civiltà. La Russia di Putin è fuori dalla civiltà. Questo purtroppo lo scenario di guerra rende ancora più terribile, però, averci messo un mese per Berlusconi per dire quelle parole, tra l'altro senza nominare Putin. Il tema qual è? Il fatto dell'amicizia, vabbè, lasciamo perdere il lettone, con l'accento, il letto grande. Queste cose folcloristiche. Io non credo che nessuno possa rimproverare a Berlusconi operazioni politiche come per esempio Pratica di Mare, perché in quell'occasione, nel 2002, si fece una buona operazione politica. Il tentativo era continuo, perdurante, ripetuto da parte dell'Occidente di portare la Russia dentro le organizzazioni multilaterali, ivi compresa la NATO. Ivi compresa la NATO, perché a Pratica di Mare si firmò un accordo di amicizia tra la Russia, presidente Putin, non ce n'era mica qualcun altro, e la NATO contro il terrorismo. Quelle sono operazioni positive. Poi, vabbè, sono state condite da un di più di fratellanza umana. Poi c'è stato un errore politico enorme. È enorme da parte del centrodestra, della destra, soprattutto da parte della Forza Italia e della Lega, e cioè avere sottovalutato l'invasione della Crimea, avere detto no, vabbè, ma quella è roba dei russi, ma quando mai, ma chi l'ha detto, ma siete matti? Questo è stato un errore gravissimo, gravissimo, dal quale ci si può riprendere dicendo abbiamo commesso un errore, non sarà mica il primo nella vita, probabilmente non sarà neanche l'ultimo. Però metterci un mese per riuscire a dire che quella è una situazione inaccettabile, diciamo così, più che segnalare l'arrivo molto in ritardo, segnala il tempo passato. E questo, non c'è alcun dubbio, crea un problema nel centrodestra, perché nel mondo che Putin ha creato si rigenera quello che è stato il dopoguerra. Se tu sei comunista e prendi i soldi dall'Unione Sovietica, non puoi governare i paesi dell'Occidente, infatti non hanno governato da nessuna parte in Europa. E in Italia avevamo un più grande partito comunista, ma non poteva governare, creando problemi, eccetera, eccetera. Nella situazione che ha creato Putin, se tu sei dalla parte di Putin, non puoi governare in paesi europei. Perché? Perché sarebbe per gli altri un annuncio di tradimento.
Davide, tra poco ritorniamo da te, continueremo la nostra rassegna stampa. Intanto diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, che apre con una fotonotizia su un punto, un argomento che in realtà approfondiremo tra pochissimo: le dichiarazioni fatte da Papa Bergoglio. Il Papa afferma guerra preparata da tempo vendendo le armi. Intanto Francesco sarà a Kiev, condanna l'attacco ma anche i precedenti investimenti militari. Poi voltiamo pagina, andiamo sulla prima della Verità. Si apre con ampio spazio dedicato all'economia. La situazione economica sta precipitando, dopo il gas a rischio anche il grano. Mosca minaccia di non fornire più cereali ai paesi ostili. Intanto si sveglia persino Confindustria: bolletta energetica insostenibile per le imprese, si fermano le produzioni, ci vorrebbe un fondo europeo d'emergenza anche rapido, ma la Commissione e la BCE latitano.
Dalla prima pagina del Manifesto, il lascito, il ritiro parziale delle truppe russe dai intorni di Kiev è in corso, ma nelle città liberate si scoprono terreni e cadaveri minati, fosse comuni, distruzioni. E poi ancora Leopoli, la strada per la pace.
Davide, come già annunciato, ritorniamo sulla prima pagina del giornale e parliamo delle dichiarazioni fatte da Bergoglio proprio nella giornata di ieri, della possibile missione che potrebbe vederlo protagonista. Il Papa afferma: il mio viaggio a Kiev è sul tavolo. Bergoglio sempre più verso il passo storico.
Allora, attenzione, ieri Pontefice, che fa il Pontefice, ha parlato della guerra preparata dalle armi, punto. Poi ha detto: qualche potente provoca e fomenta i conflitti, punto. Si riferisce a Putin in maniera evidente. E insomma, è la cosa più rilevante, più pesante, dice: stiamo prendendo in considerazione l'ipotesi che io vado a Kiev. È la capitale del paese che è stato aggredito, quindi. E in più, dentro l'Ucraina e soprattutto fra la Chiesa ortodossa ucraina e quella russa, cioè, che sono entrambi cristiani, ovviamente essendo cristiani ortodossi di rito bizantino, c'è una spaccatura profonda, quindi ha un senso evidente questa posizione del Vaticano. Tra l'altro, siccome attorno a questa storia il Vaticano, la violenza, le guerre, periodicamente si dicono un po' di cose forse non del tutto esatte, suggerisco, è arrivato in libreria, scritto prima della guerra in Ucraina, quindi non c'entra niente l'Ucraina, ma è a maggior ragione è significativo, un libro di una storica, nel senso che insegna storia, Lucia Ceci, La fede armata, che racconta come nel Novecento, non lascia perdere diciamo l'Inquisizione, nel Novecento più volte il Vaticano direttamente, anche con scritti sull'Osservatore Romano, ha fatto riferimento alla necessità di difendersi anche con la violenza, anche con le armi, come del resto ha fatto Bergoglio all'inizio di questa storia parlando con Zelensky.
E di Giacalone dobbiamo portarcelo non solo in edicola ma anche in libreria, perché ci dà dei consigli saggi e non è la prima volta. Senti, nella nostra rassegna stampa andiamo avanti, la prima della stampa: i russi lasciano Kiev, la fotonotizia d'apertura. Noi andiamo di spalla, abbiamo già visto il titolo del Sole 24 Ore, adesso ci torniamo. Allarme Confindustria, noi già in recessione. Il calo del PIL, dice Carlo Bonomi, appunto presidente di Confindustria, mi auguro di sbagliare ma parecchie istituzioni hanno già detto che il 2022 sarà un anno molto difficile. Sono anni che sentiamo parlare di anni che richiedono sudore la lacrime agli italiani.
Sì, ma non esiste un solo anno che inizi con qualcuno che dice quest'anno sarà facilissimo, cioè ce la pigliamo in discesa, anzi andiamo tutti in vacanza, ma perché è ovvio, perché la vita è fatta così. Detto ciò, bisogna stare attenti quando si fa comunicazione, e anche il presidente di Confindustria deve fare un filino più di attenzione. Allora, perché se uno dice l'Italia secondo me è già in recessione, ma non è vero neanche in quello che dice il presidente di Confindustria, perché in realtà si riferisce alla possibilità che noi primo e secondo trimestre di quest'anno, quindi quelli in corso, però notoriamente siamo ad aprile, appena all'inizio di aprile, quindi all'inizio del secondo trimestre, potremmo avere il segno negativo, e quindi questa si chiama recessione tecnica. Ma sull'intero anno noi faremo, secondo le previsioni di Confindustria, ecco perché dico che non l'ha sostenuto neanche Bonomi, al contrario di quello che gli fanno dire sui giornali, secondo le stesse previsioni di Confindustria dovremmo fare in quest'anno una crescita dell'1.9%. Che intendiamoci, intanto è escluso che sia recessione, perché se cresci non sei in recessione, ma intendiamoci, è molto meno di quello che ci aspettavamo. Noi abbiamo cominciato, abbiamo finito l'anno scorso pensando a un più 4,7, adesso il governo dice vai, forse parliamo del 2,8, Confindustria dice l'1,9, è certo che è molto meno di quello che pensavamo, ma non pensavamo di farceli di dover subire una guerra, non ce la siamo andati a cercare, non è stata una decisione presa. Detto ciò, posto che subiamo questa condizione, e questa condizione porta aumento di costi, porta problemi grossi. Oggi, se guardate le prime pagine dei giornali europei, la prevalenza è sul tema dell'inflazione, a parte la guerra ovviamente. Perché? Perché quello è il tema sentito e incide, come se incide sulla sorte economica dei nostri paesi e delle nostre famiglie. Detto ciò però, attenzione, perché a un certo punto, prima o dopo, Putin sarà sconfitto, la Russia sarà sconfitta, saranno fatti a pezzi. E questa storia finisce. Finirà con la loro sconfitta o finirà con la loro sconfitta che però è mascherata da tregua che dura anni e vediamo come va a finire. Quando finisce, dopo l'arresto bellico, ci sarà la ripartenza post bellica. In quel momento è importante che l'Italia non abbia sulle spalle zavorre interne, perché se no ci perdiamo un'occasione e la possibilità di recuperare.
Prima di andare in pubblicità, la prima pagina di Libero, le memorie di Amara, torniamo a parlarne dopo settimane, i verbali nascosti su Zingaretti e IPM, rivelazioni sul governatore, cene elettorali pagate da un imprenditore vicino alla loggia Ungheria e poi c'è il caso dei soldi al giudice Battagliese. Più in basso, i soldati russi sparano sulla folla, Putin rischia il mandato di arresto, trovate decine di civili morti nelle città liberate.
Lo sport, il Corriere dello Sport, ultima chiamata, il calcio in apertura, derby d'Italia senza appello, Juve per il sorpasso, Inter per lo scudetto, Allegri punta su Dybala, Vlahovic, Inzaghi non molla, è una finale poco più sotto, la Roma nel derby contro la Samp si gioca alle ore 18, c'è anche la MotoGP in Argentina, si corre questa sera alle 20 in Argentina, storica pole dell'Aprilia con Aleix Espargaró.
E Davide, siamo ancora sulla prima del giorno. Allora, c'è una notizia che quando ci hai segnalato io ho letto con un sorriso, anzi gonfio quasi il petto nel leggertela, perché ieri c'è stato un comizio, chiamiamolo così per semplificare, del presidente francese Macron. In Francia si va verso le elezioni. Sei francesi, scrivono sul giornale, scoprono l'Italia che lavora. Certo colpisce che il leader francese Macron, nell'invitare i francesi a lavorare di più e a ritardare l'età pensionabile, qualcosa che noi conosciamo abbastanza bene, abbia evocato proprio l'Italia. Cioè, noi che siamo abituati a parlare male di noi stessi e a considerarci sempre, insomma, leggermente sotto a tutti gli altri popoli, dico europei, ma non solo, adesso siamo presi a modello. È successo questo o ho capito male?
No, hai capito bene leggendo i titoli dei giornali, però sgonfia il petto perché le cose non stanno così, nel senso che il presidente Macron ha fatto riferimento, ha detto, cioè, intanto ha avuto coraggio perché in campagna elettorale ha detto ragazzi dobbiamo alzare l'età pensionabile, che non è la cosa più popolare che si possa dire, però è vero, bisogna farlo, e ha aggiunto che bisogna farlo lavorando di più come è già stato fatto in Italia, in Spagna e in Germania, quindi intanto si è allargato un po' la classe, diciamo così. Però spero, diciamo, nessuno gli dica però che loro in Francia hanno un'età pensionabile a 62 anni e lui propone di portarla a 65. Noi in Italia abbiamo una età pensionabile nella legge che è più alta, ma nella realtà è 62, esattamente come in Francia. Quindi si è esposto alla condizione di sentirsi rispondere da qualche francese, grazie signor presidente, ma lo facciamo già, andiamo già in pensione a 62 anni, esattamente come gli italiani.
Vabbè, Davide ci ha smontato, io però sono comunque un po'
fiero.
Poi dai, se lo dicono i francesi, Davide, sì, potevano essere,
no,
guarda, dai,
che notoriamente ci odiano.
Dai
quindi,
tedeschi, vabbè, no, che se ne frega, ma dai francesi, è tanta roba,
Comunque, Davide,
cambiamo.
Scoppia il caso diplomatico.
Io sono assolutamente innamorato dei francesi. I francesi sono parte stessa della nostra storia, dalla Rivoluzione francese, sì, ma anche prima. Cioè, esiste, siamo cugini. Adesso c'è poi un asse importantissimo politico fra la Francia e l'Italia. Siamo cugini dentro questa Europa. Infatti, voglio dire, non a caso Macron ha provato a fare un riferimento all'Italia. Quello sull'età pensionabile, diciamo che era il meno centrato che si potesse scegliere, però grazie comunque.
Ecco, noi torniamo a parlare d'Italia, Davide, lo facciamo però cambiando decisamente argomento, perché sulla prima pagina della Repubblica si torna a parlare, si continua a parlare anzi di lotta alla pandemia, c'è un riferimento appunto in prima pagina, poi l'articolo completo lo troviamo a pagina 22, ospedali pieni, il virus fa ancora paura, i medici affermano è un azzardo togliere i divieti. C'è ancora necessità quindi di tenere le restrizioni? Dei divieti
non lo so, gli ospedali naturalmente si riferiscono ai ricoveri tra virgolette normali, non quelli in terapia intensiva dove sono la situazione è molto alleggerita. Signori, conosciamo tutti questa questione, non è utile affidarsi necessariamente agli altri, basta guardare cosa è successo fuori, che è sempre istruttivo. A Londra, intesa per Londra per il Regno Unito, hanno cancellato le restrizioni prima che da noi. Quindi tutto quello che succede adesso da noi deve necessariamente più o meno essere successo a Londra prima, e c'hanno 4.900.000 contagiati, cioè sono abbastanza nei guai, non sono davanti a un dramma, nel senso che non è la terapia intensiva e le morti in serie, però questa è la realtà. Siccome poi i contagiati, cioè, non è che è sempre un altro, potremmo essere noi, uno se al di là dei divieti usa la mascherina comunque, non è che qualcuno gli fa la multa.
Davide, entriamo a scuola, nelle varie sfaccettature e nelle varie notizie che in questi giorni lì ci portano. Siamo sulla prima pagina del Messaggero, l'apertura è dedicata però alle parole di Bonomi, l'allarme di Confindustria che riguarda l'energia, noi andiamo sotto. Pistola alla tempia del professore, metti troppe note, arma finta a 15 anni.
Sì, questo è andato verso la cattedra, tirato fuori da dietro la schiena, come si vede fare nei film, no? Che è quello che mettono la pistola dietro la schiena, nei pantaloni, tirato fuori la pistola e l'ha puntata alla tempia del professore dicendo gli dobbiamo regolare i conti, tu mi metti troppe note, e gli altri, non tutti, ma insomma un significativo numero degli altri studenti, degli altri ragazzi, filmavano la scena ridendo. Ora io credo che sia quello che ha puntato la pistola finta sia quelli che lo riprendevano hanno un diritto, ma un diritto sacrosanto, un diritto inviolabile, quello di essere puniti, ma di essere puniti in modo che se lo ricordino. Per esempio quando ci dicevano i nonni o i papà questa te la devi ricordare, hanno il diritto di essere puniti in maniera memorabile per loro, perché è il solo modo per sottrarli a essere dei deficienti schiavi della peggiore televisione e della peggiore asocialità social, perché se non li punisci adesso e non approfitti di questo, tanto non succede niente, voglio dire, sono punizioni che possono essere solo ricordate ma certamente non irrimediabili. Se non lo fai adesso, poi te li trovi più avanti e scoprirai che questo aumenterà non tanto la questione di cronaca nera, cioè famoso, che poi diventa un delinquente, è già un delinquente, non c'ha bisogno di diventarlo. Il tema è che saranno sempre più degli insensibili e soprattutto quelli della classe che avranno sviluppato questa attitudine contemporanea che se io riprendo col telefonino non sono mai protagonista della scena, io non c'entro nulla, io stavo solo riprendendo, come se riprendere una bruttura non significhi essere testimoni senza intervenire. Quindi meritano e hanno diritto tutti a una severa punizione.
Nient'altro da aggiungere alle tue parole. Restiamo sempre a scuola. Questa mattina nella nostra prima ora Telefoni Aperti abbiamo parlato con gli amici all'ascolto del caso che ormai conosciamo tutti, della preside del liceo, di un liceo romano, e della sua presunta relazione con uno studente 19enne. Abbiamo letto alcuni stralci dell'intervista, il titolo che c'è a pagina 22 del Corriere riporta così: la preside, lo studente, non c'è stata alcuna storia, il virgolettato, ma oggi, dice lei, sarei più prudente. La dirigente dice: per il ragazzo solo simpatia mi aveva aiutata. Il tuo commento, Davide?
Ce ne siamo in qualche modo già occupati. C'è una morbosità ieri, una morbosità veramente incredibile attorno a questa storia, con la fotografia sempre di questa donna che serve, quelle foto e quella esposizione serve a sollecitare il pubblico a chiedersi se la sua bellezza, la sua maturità possano, diciamo così, spiegare la passione con il ragazzo. È una roba abbastanza barbara, abbastanza da barbarie. Non c'è il reato, neanche diciamo, perché sennò sarebbe violenza. Qual è la cosa? A parte che la signora dice che non è vero, e quindi cioè, oltre a non esserci reato, non ci sarebbe neanche il fatto. Ma eventualmente, quale sarebbe la questione che in un diciamo ordinamento scolastico ci si sia approfittati della diciamo subornando, a parte che anche questo sarebbe un reato e quindi ma allora voglio dire, qui stiamo creando una cosa per la quale non ci si può mai sfiorare in qualsiasi organizzazione gerarchica, ivi compreso che so un ambiente di lavoro o una squadra di calcio o qualsiasi cosa, un club dove c'è un presidente o una presidente. In realtà si è creata una specie di morale al contrario, per cui si bisogna applaudire quelli che si smutandano in pubblico, per cui quello il cantante, l'attrice o quelli che fanno outing, dice, vi comunico che io vado a letto con quelli di quel sesso e chi se ne frega, no, però no, applausi, ha avuto il coraggio di dire come si toglie le mutande, e invece quelli che le mutande le terrebbero volentieri addosso, diciamo, semmai ci rinunciano solamente nel privato, e no, lì bisogna indagare, perché questo è un atteggiamento lussurioso, è sospetto, questa, è veramente diciamo, una perversione pubblica questa.
Davide, abbiamo ancora 2 minuti, ritorniamo a parlare di guerra, anzi delle conseguenze che questa guerra sta scatenando, anche a livello psicologico, se ne parla nelle pagine interne della stampa. Kiev e i fantasmi di Sarajevo, nella capitale della Bosnia il conflitto risveglia il trauma dell'assedio, mentre in Serbia la memoria riporta alla primavera del 99.
Sì, ma voglio dire, qui si fanno, e l'ho sentito diverse volte accostare Sarajevo, Kiev a Sarajevo, Sarajevo, ma dove sta scritto? Cioè, voglio dire, non c'è un possibile parallelo, a parte diciamo così la guerra, la morte, la violenza, quello che si vuole. Ma a Sarajevo ci fu un gruppo di nazionalisti, Karadzic, Milosevic. Karadzic risiedeva all'hotel Hilton. E come raccontano diciamo, Battistini e Mian in un loro libro su Maledetta Sarajevo, ordinava il filetto tagliato al coltello per il gatto e sosteneva che i gatti serbi non possono andare d'accordo con i gatti musulmani, e un giorno cominciarono a sparare sulla popolazione musulmana, aprirono una guerra che non finiva mai. Hanno 46 mesi di assedio, 250.000 morti. La NATO intervenne a fermare questo. Ci fu la tragedia e la vergogna di Srebrenica, dove le truppe dell'ONU, i caschi blu, erano interposti e scapparono, e lasciando la popolazione civile in mano ai massacratori. Furono i massacratori che furono fermati. Che cavolo c'entra? A Kiev i massacratori stanno ancora operando. Ecco, l'unico parallelo è, ci volete dire che dobbiamo intervenire? In questo caso però, essendoci la Russia, si tratterebbe di guerra mondiale.
Davide Giacalone, grazie, ti ritroveremo domani mattina puntuali in rassegna stampa per quanto riguarda oggi l'appuntamento alle 9 con Andrea Pamparana nell'Indignato Speciale. Buon lavoro e a più tardi.
Buona domenica e buona radiovisione a tutti.
Si propone come spogliarellista ad addio al celibato, festa della donna in generale.
Sai quelli che escono dalle torte?
Sì, sì.
Però mi sono sempre chiesto, ma quanto deve essere grande la torta per contenere una persona?
Ma è una roba fatta apposta.
No, lo so.
Deve essere grande, se... tipo una bara, nel senso,
cioè,
che ti
anche
contiene.
Anche se è vuota. Foto,
paragone. Vabbè, per contenere Achille Lauro è abbastanza grande, comunque mi sembra alto un bel po'.
È molto alto.
Comunque Barbara parla per esperienza, perché partecipa ogni tanto a certe feste.
No, mi avete sbloccato un ricordo. Poi ve lo racconto, era la nuova di Achille Lauro, adesso l'oroscopo.
Buongiorno a tutti, Ariete, come al solito siete generosissimi e questo vi costerà fatica e impegno, però volete mettere che soddisfazione? Amici del Toro, sul lavoro occorrerà una spinta creativa, in genere siete degli abitudinari, ora però occorrerà un rinnovamento. Gemelli, godetevi la giornata con amici e famiglia, ore distensive vi aiuteranno a smaltire stress e soprattutto la malinconia. Cancro, chi studia dedichi più tempo al recupero, infatti sapete benissimo quali sono i vostri punti deboli da rafforzare. Leone, avrete bisogno di fare chiarezza in voi stessi prima di fare passi falsi. E ricordate, siete sempre voi in primo piano. Vergine, faticoso riunire le esigenze di lavoro con quelle sentimentali. Però ci riuscirete alla grande, magari anche con un regalo. Bilancia, presi da un amore ufficiale o uno segreto, non riuscirete a cavarvela. Infatti inizierà a trapelare qualche bugia. Fate attenzione. Scorpione, difficile la vita di coppia. Forse ci sarà anche lo zampino di un parente che vuole insinuarsi nella vostra famiglia. Amici del Sagittario, dalle parole ai fatti, ecco cosa vorranno le persone intorno a voi. Ma voi non vi deciderete. Capricorno, perderete il sonno per un incontro mozzafiato, però le stelle consigliano un po' di prudenza, cercate di seguirle. Acquario, periodo di conferme e di serenità, approfittatene per rinsaldare la vostra posizione. Amore, lavoro, flirt in ripresa. E infine i pesci, vi sentirete un po' esclusi dalla compagnia, però nella realtà sarete voi a non voler partecipare, ad escludervi un po' per pigrizia forse.
Firmato da Adele Procasca.
E da grazie anche a Daria Baietti, la voce dell'oroscopo. Hashtag vi sblocco un ricordo. Negli anni 90, voi in Plumio e in Barbie non c'eravate nemmeno, quindi non ve lo ricordate, andavano di moda anche in Italia gli spogliarellisti sulla scia dei California Dream Man.
Non vanno più di moda adesso?
No, c'è stato un periodo in cui avevamo anche noi in Italia i corrispettivi dei California Dream Man e facevano questi spettacoli, erano palestratissimi, tutti unti di olio, e avevano quei pantaloni a strap.
E tu andavi lì e infilavi la banconota
nello slippino. Sì, si faceva così, ragazzi, di un trash, meno male che è finito quel periodo.
Allora, parliamo, come lo facciamo, insomma, ogni mese, dei più piccoli, e i più piccoli non solo in realtà del nostro paese, ma anche quelli che arrivano in Italia dall'Ucraina.
Esatto, perché è un po' l'emergenza del momento, l'arrivo di questi profughi. Sappiamo tantissimi sono bambini, entrano nel nostro paese e molti sono preoccupati all'idea che così entri senza controllo anche, ad esempio, il virus, il Covid. In realtà questi bambini si sottopongono ad una serie di controlli medici, pediatrici. Ne parliamo insieme alla dottoressa Antonietta Auriemma, ex primario di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Bolognini di Seriate in provincia di Bergamo. Dottoressa, benvenuta.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno. Allora, questi bambini che scappano dalla guerra e arrivano in Italia, a che tipo di visite vengono sottoposte?
Allora, vengono sottoposti a una serie di visite. Innanzitutto è molto coinvolto il pediatra di famiglia. Hanno diritto all'assegnazione di un codice STP straniero temporaneamente presente, che permette loro di avere gli stessi diritti dei bambini italiani per l'accesso a tutte le prestazioni sanitarie, inclusa la scelta del pediatra di famiglia. Una prima visita per valutare le loro condizioni di salute, tenuto conto dello stress, dei traumi sia fisici che psicologici, delle condizioni in cui sono vissuti fino all'arrivo, diciamo, nel nostro paese. Una visita che interessa tutti gli apparati cardiorespiratori, compresa anche, sottolineato, la rilevanza della pressione arteriosa e anche l'identificazione di eventuali parassitosi e anche, per quanto possibile, con mediatori culturali, la ricerca di patologie importanti pregresse, di lesioni traumatiche, di problemi oncologici, con una rete da parte di consultazione da parte dei pediatri di famiglia e l'invio a strutture ospedaliere specifiche per l'assistenza la più adeguata e la più specifica in caso di malattie importanti. Devono essere assolutamente sottoposti entro 48 ore dal loro arrivo allo screening per il Covid-19 con i tamponi nasofaringei antigenici o molecolari e la scelta del tampone a seconda della normativa vigente, cioè il molecolare, se ci sono sospetti di contatti stretti nell'invio a comunità, ospedali o nel dubbio di contatti del minore con casi sintomatici. E devono essere vaccinati contro il Covid se non sono già stati vaccinati a partire dai 5 anni. Certo, con la grossa difficoltà, io credo, anche di avere disponibili i loro dati sanitari. Comunque c'è una grossa attenzione appunto verso questo screening per il Covid. E poi devono essere sottoposti a tutte le vaccinazioni che sono di routine in rapporto alla loro età, seguendo il calendario del nostro piano nazionale di vaccinazioni.
In genere, però mi permetta, diciamo, dottoressa, presumo che tutto questo abbia necessità di tempo, cioè non è che questi bambini appena arrivano, prima di varcare la frontiera fanno tutti questi test e vanno a fare le vaccinazioni, quindi significa che ad esempio questi bambini che sono adesso nelle nostre scuole non hanno le vaccinazioni necessarie.
No, allora c'è da dire che il problema è che probabilmente molti di loro, adesso non so dire in quale percentuale, sono vaccinati, perché le vaccinazioni che sono vigenti in Ucraina sono le stesse, hanno lo stesso vaccino e lo stesso calendario, diciamo. Le uniche vaccinazioni sono, che non vengono eseguite in Ucraina al momento, normalmente, erano l'antimeningococcica C, dove la prima dose in Italia è raccomandata nel secondo anno di vita, e non è obbligatoria, è raccomandata per i nati dal 2012, e l'antipapillomavirus per ragazzi e ragazzini attorno ai 12 anni con le due dosi nel corso del 12° anno. Ma il calendario vaccinale ucraino è
grosso modo lo stesso nostro.
Il problema è sapere a quale punto di vaccinazione si erano stati
arrivati quei bambini. Tra l'altro abbiamo detto una cosa, insomma, abbiamo ricordato, dottoressa, che noi lo diciamo forse neanche rendendoci conto, ma una famiglia con dei bambini piccoli, ma anche non piccoli, che deve lasciare la sua casa, le sue cose, il suo paese, lascia anche queste cose che magari per noi sono più piccole, come una cura che stava seguendo col proprio medico. Quindi poi riprendere tutto nel nostro paese, in un altro paese dove magari non si conosce la lingua, con specifiche patologie, a volte magari anche gravi, insomma, non è una cosa da poco. Quindi torneremo sicuramente a sentirla, dottoressa, nelle prossime settimane per capire com'è andata tutta questa procedura. Intanto grazie mille alla dottoressa Antonietta Aurema, buona domenica e torniamo a sentirci presto.
Grazie, buon lavoro, grazie.
È vero, perché noi l'abbiamo detto quasi con leggerezza, vabbè, i bambini troveranno un medico qui, però sai, chi è genitore forse lo sa meglio, seguire un ciclo terapeutico magari particolare, doverlo interrompere, portare via tutto, lasciare la propria casa, partire per un viaggio, insomma, stiamo parlando di cose non da poco.
E poi tutta quella parte burocratica legata ai documenti, banalmente tutti i certificati vaccinali, che sono quei fogli che ti dicono che...
O i farmaci.
E i farmaci, anche questa, che era una delle crisi che poi si è venuta a verificare immediatamente, cioè l'accesso ai farmaci in queste settimane di guerra, prima ancora insomma di essere scappati e di essere andati altrove. Sì.
Frank Sinatra insieme a Bono, RTL 102.5, era il 1993, I've Got You Under My Skin. Allora, tra poco, nella prossima ora, ancora un focus sullo sport, sulla psicosi, se così possiamo chiamarla, da Covid e da guerra, e poi tenteremo un collegamento con Massimo Giletti, il nostro Massimo Giletti, che si trova proprio a Odessa, che questa mattina, purtroppo, ce lo racconterà Max Vigiani tra poco, è stata oggetto di nuovi bombardamenti.
Ne parleremo tra pochissimo nel corso della nostra terza ora qui su RTL 102.5. Intanto lasciamo parola al nostro Max Vigiani per tutte le ultime notizie. Ritorniamo tra pochi istanti in diretta, per cui restate con noi, torniamo tra pochissimo.
Allora, abbiamo raccontato questi due anni, insomma ormai ci siamo quasi abituati a tutto quello che è successo, però in realtà tanti di noi si fanno condizionare non poco da tutto ciò che sta accadendo. Diciamolo, cioè, non sono anni normali, la pandemia, il caro energia, la guerra, insomma non avremmo mai immaginato di vivere cose del genere, quindi molti di noi si lasciano prendere, giustamente come normale, da diverse paure.
Tra cui il panico da approvvigionamento, ricordiamo tutti due anni fa quando al supermercato, più o meno di questi tempi, non c'era più pasta se non le famose penne lisce, questa cosa è rimasta impressa a tutti. La stessa psicosi sta arrivando adesso con la guerra, però bisogna andare decisamente cauti. Diamo il buongiorno e il benvenuto alla dottoressa Gwendalina Graffigna, psicologa dei consumi all'Università Cattolica di Cremona. Dottoressa, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Buongiorno. Ma è vero dai vostri studi che 3 italiani su 4 pensano che la guerra tra Russia e Ucraina stia determinando l'aumento dei prezzi di tutto, dalle fonti energetiche alla pasta che troviamo al supermercato?
Sì, assolutamente sì, questo è quanto emerge dai nostri studi. Noi abbiamo un monitoraggio continuativo che abbiamo iniziato a inizio pandemia. Inizialmente stavamo studiando l'impatto di Covid, come avete giustamente detto voi, sui comportamenti di consumo. Oggi, ahimè, c'è un'altra emergenza che sta quasi spiacciando da un punto di vista psicologico la preoccupazione sanitaria, nel senso che la priorità della preoccupazione oggi è per la guerra. La sensazione è quella che il proprio portafoglio sia ulteriormente attaccato dagli i rincari dei prezzi per l'energia, per le materie prime, che quindi poi ridondano anche proprio sui prodotti del supermercato, quelli della quotidianità, per via della guerra. Ora, in realtà il rincaro dei prezzi era già iniziato molti mesi fa, purtroppo, per una serie di altre motivazioni, però tendenzialmente il consumatore va ad attribuire le cause a ciò che vede come più concreto e più vicino. In generale, rispetto all'energia, poi c'è una preoccupazione molto alta. Questo ha dei risvolti, se vogliamo, anche positivi da un punto di vista psicologico, e cioè le persone si dicono più propense a cambiare le proprie abitudini di consumo e di vita al fine di risparmiare. Risparmiare anche l'energia stessa. Quindi, paradossalmente, questa preoccupazione psicologica, un po' irrazionale, come vi dicevo prima, però sta portando a un'attitudine più sostenibile, di maggiore sostenibilità anche nel consumo energetico. Diciamo che preoccupazioni che una volta erano puramente teoriche, cioè dell'impatto ambientale, delle nostre abitudini quotidiane, dell'impatto ambientale di alcuni processi produttivi, in questo momento stanno diventando molto più vicine, molto più concrete, anche perché, al di là dell'aspetto valoriale che è sempre più presente e della sostenibilità, iniziano ad avere delle ricadute percettivamente un pochino più concrete. Le persone ci dicono...
Sì, dicevo che quindi emerge qualche dato anche positivo, insomma, dal vostro monitoraggio che continua ad essere attivo, e lo ricordavamo, è partito 2 anni fa con lo scoppio della pandemia, ecco, per intenderci. Certo che quello dell'arrivo della guerra è stato un duro colpo anche a livello emotivo per tutti quanti, come giustamente già accennava lei. In quanto psicologa, si sente di dare un consiglio agli italiani che sono all'ascolto in merito a quale potrebbe essere magari l'atteggiamento o il pensiero giusto al quale avvicinarsi per affrontare nel migliore dei modi questa situazione?
Allora, il trauma maggiore, penso, per la società della guerra, che si va ad aggiungere al trauma della pandemia, è questa sensazione di non riuscire più a programmare il nostro prossimo futuro. L'evento della guerra, nella sua drammaticità, che è inutile commentare, è arrivato proprio in un momento psicologico in cui ci sentivamo quasi fuori dal tunnel. Tanto è vero che proprio ieri, che ci sono proprio il 1° di aprile, che ci sono stati dei cambiamenti nelle restrizioni. A tutto questo gli italiani si stavano avvicinando con la sensazione di riguadagnare degli spazi di libertà, ma soprattutto degli spazi di progettualità della propria vita quotidiana. Purtroppo l'evento della guerra ha di nuovo frustrato questo desiderio di riprendere in mano la nostra vita quotidiana. Questo è assolutamente comprensibile e plausibile, però dall'altra parte ci dà un insegnamento, ahimè, psicologico, e cioè che dobbiamo vivere un pochino più alla giornata, nel senso di goderci del tempo presente e di renderci conto che non siamo onnipotenti, quindi purtroppo non possiamo controllare il nostro futuro. Era prima una presunzione poter progettare i nostri prossimi 6 mesi, le vacanze che faremo ad agosto o quello che faremo a Natale dell'anno prossimo. Era una presunzione psicologica. Oggi forse abbiamo qualche elemento di concretezza, e cioè che è impossibile fare delle pianificazioni a lungo termine. Certo, possiamo mantenere un controllo, ma un controllo sulle nostre reazioni emotive all'incertezza. Ecco, questo penso che sia il consiglio e l'apprendimento. Non possiamo farci abbattere troppo dal senso di vuoto, dal buio, dall'incertezza che ci sta davanti. È sicuramente un periodo estremamente difficile, questo nessuno lo nega, sì. E anche estremamente doloroso. Però possiamo mantenere un certo piano di pesatura sul presente.
Questa è una nuova consapevolezza che però abbiamo guadagnato con passaggi che ci saremmo volentieri risparmiati, tipo una guerra, tipo 2 anni di pandemia. Abbiamo toccato tanti temi interessanti, che per cui, insomma, varrà la pena risentirci, dottoressa. Intanto noi la ringraziamo del suo tempo, in bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie anche a voi, buona domenica.
Grazie alla dottoressa Gwendalina Graffigna. Ecco, e poi, insomma, questa è un po' la scia di quelle notizie che leggevamo, mm-hmm, di corsa alla compravendita di bunker in Italia. Allora, stiamo un po' esagerando per alcuni versi, però la dottoressa ci ha spiegato qual è il fondamento di queste nostre piccole o grandi paure.
Torna l'appuntamento con l'almanacco di Barbara Sala.
Oggi 3 aprile il calendario ricorda San Riccardo e i Santi Cresto e Pappo.
Vabbè, no, si chiameranno così.
Ma vabbè, io metto in dubbio l'esistenza di questi santi. Buon compleanno alla torre Alec Baldwin, scusate dei problemi, sono 64 anni, 66 invece per Miguel Bosé, 43 per l'attrice Anna Foglietta.
Frase del giorno: chiamiamo libero colui che esiste per se stesso e non per un altro, Aristotele. L'avete capita?
Non si commenta.
Mettiamo un po' di sole in
Dove?
Questo grigiume, è in generale. Su
è una metafora, perché qua di sole.
No, vediamo, magari torna. Servirebbe chiederlo a qualcuno che ne sa.
Tipo?
Tipo, che ne so, Paolo Colazzone. C'è un Paolo Colazzone al telefono?
C'è, certo che ci siamo. Buongiorno, avete scelto la persona giusta. Bravi, bravi, bravi. Buongiorno ragazzi, che piacere sentirvi, che piacere. Oh.
Piacere nostro. Ci chiedevamo, Paolo, ma tu con cosa fai colazione di preciso, per essere così?
No, succo di frutta, uno yogurtino e via che si va. È che il meteorologo, non sapete voi forse, come voi, si alza molto presto al mattino, quindi per me siamo già quasi in orario pranzo adesso, come tempo, ecco, e quindi sono già sveglio da un po', ho modo di carburare, ecco, mettiamola così.
Comunque succo yogurtino è una grande tristezza, io te lo dico, cioè ti aiuterà a mantenerti in forma ma non dà soddisfazione, ma è un parere assolutamente personale.
Ma non è l'unico aspetto della mia vita che non dà soddisfazione. Basta.
Dai, senti, bene, arriviamo tempo, sì, perché se non ho letto male oggi c'è allerta gialla in 6 o 7 regioni italiane. Ci siamo accorti, senza essere meteorologi, che il tempo è bruscamente cambiato. Settimana scorsa in alcune regioni davvero primavera 20-22 gradi, adesso siamo ripiombati in inverno, è arrivata la pioggia, viva Dio, perché non pioveva in alcune zone da 3 mesi e i campi ne avevano bisogno, ma è arrivata anche la grandine, la neve prevista a bassa quota. Cosa sta succedendo?
Sì, non è gira una giusta davvero. Tra l'altro anche il problema della siccità che tu hai nominato non è che sia risolto, perché abbiamo avuto 3 mesi con precipitazioni scarsissime, alcune zone del nord l'80% in meno di precipitazioni rispetto alla norma, quindi ci vorrà altra acqua per tornare alla normalità. E tra l'altro, come hai sottolineato, quell'acqua che è venuta spesso è venuta nella forma peggiore, con la grandine, ma ieri abbiamo visto anche la neve in Sardegna a 400 metri, insomma ne stanno capitando di tutti i colori. In qualche modo però sono qua ad annunciarvi che il peggio è passato o sta passando. Ecco, oggi avremo però ancora una giornata molto ballerina, abbiamo temperature basse al momento in tutta Italia, le regioni del centro-sud oggi vedranno altri acquazzoni, altra neve sull'Appennino, ma in forma meno diffusa, meno preoccupante. Da domani il miglioramento sarà ancora più evidente, in settimana le temperature riprenderanno a salire, quindi si intravede qualcosa di un pochino più tranquillo, però aspettiamoci comunque un aprile molto variabile, molto altalenante, perché tra 8 giorni arriverà aria ancora freddina, non così fredda, però insomma sarà un continuo su e giù con le temperature e un po' anche con le precipitazioni, che però appunto da un certo punto di vista fortunatamente tornano sull'Italia, perché la situazione era davvero drammatica fino a pochi giorni fa e anche adesso in qualche modo, quindi speriamo in realtà in altre piogge, ce n'è ancora bisogno, non è finita l'emergenza.
Ecco, ma in vista invece della Pasqua, visto che ormai manca pochissimo. Nulla di positivo.
Glielo stai chiedendo troppo presto, ha paura di fare figuracce.
Ecco, brave. Poi in questo
in maniera approssimativa, diciamo.
Gli albergatori ci stanno col fiato sul collo, no? Quindi capisci, bisogna essere cauti. Allora, no, in realtà è comunque oggettivamente ancora presto. Le 2 settimane che ci dividono da Pasqua rendono la previsione difficile. Allora, è credibile che ci avvicineremo alla Pasqua con condizioni meteo discrete, quindi questo lascia ben sperare. È proprio il weekend di Pasqua che rischia di tornare a essere piuttosto variabile, ma non è detta l'ultima parola e probabilmente non per una questione di temperature, cioè come temperature probabilmente staremo benino, è questione eventualmente di un po' di variabilità, ma davvero può cambiare tutto da qua anche a un'ora come previsione a 15 giorni, quindi è presto sul serio per dirlo. Se volete ci riaggiorniamo volentieri tra una settimana e poi ripeto, me la faccio un po' sotto a dare previsioni a 15
ma
giorni.
Ma si sente, perché gli albergatori sono già lì al telefono con l'avvocato.
Hai capito,
ho azzardato effettivamente solamente io, anche perché poi di solito la Pasquetta è solitamente già prescindere condannata, quindi pensavo che fosse un dato di fatto.
No, la speranza c'è. Io vi ricordo che ho anche due figli, quindi vi prego di essere, insomma, cauti nel farmi alcune domande.
Ma ci mancherebbe. Tra l'altro, facciamo un piccolo momento di divulgazione. Paolo, tu ci spieghi, sì, ci racconti che le previsioni, diciamo, con un certo grado di sicurezza, si possono fare entro un tot di 8 giorni, se non sbaglio, che sarebbe il tempo di ritorno classico, giusto?
Sì, brava. Allora, ovviamente ogni giorno che vai più in là la qualità della previsione peggiora, quindi la previsione sul domani ormai è una precisione che supera abbondantemente il 90%, a 7 giorni ha senso dare una previsione, ma già scendiamo al 70% di precisione, figurati a 15 giorni, quindi si può dare una tendenza di massima, ma che potrebbe essere ribaltata tranquillamente nel giro anche di poco tempo, quindi sul stereo c'è da rimanere aggiornati, fate anche con noi, con 3D Meteo, insomma, noi siamo sul pezzo.
Voilà, lo faremo, ecco. In 2 secondi, oggi dov'è che c'è il sole, che almeno andiamo lì a fare la gita?
Allora, il versante tirrenico, medio alto Tirreno, la Toscana, il Lazio avranno una giornata discreta, anche alcune zone del nord e delle isole vedranno tornare delle belle schiarite, quindi qualcosa si riaccende, dai, insomma,
meno male,
sperare.
Qualcosa riusciamo a fare, dai.
Grazie al nostro Paolo Corazzone, che è una certezza. Paolo, buona domenica, ci sentiamo
grazie
presto.
Grazie a voi, ciao.
Vedi quante cose abbiamo imparato, che lo sapevamo, insomma, che le previsioni non si possono fare entro un tot di tempo, ma c'è un tempo di ritorno.
Ma cosa vuol dire tempo di ritorno?
Che è legato al ciclo dell'acqua all'interno tra l'atmosfera e la terra. Cioè,
non
nel
l'avevo
senso,
capito questo.
No, si parla di acqua, vabbè, me la fate spiegare, è complicata.
No, ma io l'ho
insomma
capito, l'ha fatta mio figlio in terza elementare, la gocciolina d'acqua che viene tirata su
nel
dal
mare,
sole,
poi evapora,
mare,
torna in cielo.
Esatto. Oh signor, notizie delle 8:30.
Questa sera alle 20 si corre il Gran Premio dell'Argentina, stiamo parlando di MotoGP e quando lo facciamo la voce è quella del nostro Max Biaggi. Buongiorno Max.
Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
Allora, raccontiamo intanto come sono andate le qualifiche. Ducati ha due facce, in realtà Bagnai ha detto 13ª posizione di essere amareggiato. Che dici, come sta andando? Perché noi avevamo grandi speranze in lui invece.
Beh, qualche difficoltà l'ha trovata soprattutto il team Ducati, perché in realtà sono stato in difficoltà già dalle prime prove di ieri, mai veramente efficaci su questo tracciato, anche se poi in seconda posizione troviamo Martin con una Ducati anche la sua ufficiale, però ha fatto una qualifica pazzesca. Più in difficoltà le Ducati Factory, però lasciatemelo dire, grande giornata per la Aprilia, pole position per Aleix Espargaró, la prima dopo quasi 20 anni, dunque bisogna fare, ce l'hai quegli inni, quelle musichette che fanno l'idea del trionfo. Vai.
Che cosa facciamo?
Esatto. È stata una giornata memorabile quella. Dunque, bravi complimenti a tutti i ragazzi di Noale, Espargaró, che ha fatto quel giro fantastico. Il quinto posto anche del suo compagno di squadra, Vinales, che sembra essere anche un po' ritrovato finalmente dopo un inizio stagione un po' difficile.
Ecco, forse invece meno felice ritroviamo Quartararo, che dopo la giornata di qualifiche è stato visto abbastanza arrabbiato, forse per la posizione raggiunta, partirà dalla seconda fila, giusto?
Ma sì, poi ha avuto poi un problemino durante le qualifiche nel suo giro veloce, ha incontrato Miller proprio in traiettoria, che è stato retrocesso di 3 posizioni, dunque è un po' non in difficoltà, un po' forse arrabbiato, però non dimenticarsi che è sempre il campione del mondo in carica, guida una Yamaha, e lui domani può essere lì davanti per lottare per vincere.
Dicevamo stasera, questa sera alle 20, e qui c'è il fuso orario che ci incasina tutti. No, stavo leggendo alcune dichiarazioni di Aleix Espargaró, che dice: sento aria di impresa. Secondo te, partire dalla pole può davvero, su questo tipo di tracciato, quello argentino, può davvero garantire in un certo senso poi arrivare primo sul podio?
Beh, allora, le qualifiche è... quando fai una ottima qualifica sei a metà dell'opera, ecco, questo va detto. Però c'è anche da dire che tutti i piloti sono un po', come dire, non si sbilanciano mai troppo. Visto che l'ha fatto così apertamente, mi viene da pensare che Aleix può avere veramente nelle sue mani una moto così competitiva che gli può dare quel qualcosa in più. Il passo gara che hanno simulato ieri è sotto l'occhio di tutti e dimostra che hanno un passo per vincere. Però poi la gara è lunga, le gomme si usurano facilmente, insomma possono succedere tante cose. Però oggi è la giornata importante, forse non diciamo niente, potrebbe fare l'impresa.
No, e a proposito di nervi o comunque di tensione, allora abbiamo citato prima Miller che ha ostacolato involontariamente Quartararo, e leggevo le parole di Bagnaia, ecco, della sua delusione. Tra l'altro ha polemizzato a distanza con Pol Espargaró per un'incomprensione in pista dopo aver frenato pericolosamente il rettilineo. Che è successo?
Ma allora, in realtà sì, Bagnaia ha frenato apposta per non farsi prendere la scia, per non farsi, diciamo, venire dietro da tutti gli altri che lo aspettavano, ecco, per avere il punto di riferimento, però ovviamente non voleva dare un vantaggio. Mm-hmm. E uno di questi era proprio Pol Espargaró, che si lamentava di questo fatto, ma poi lui era il primo, diciamo, a prendere la scia, a succhiare le ruote. Allora, quando si è fermato e ha fatto quel gesto verso il box di Espargaró, era palese che era arrabbiato e innervosito per quel fatto.
Max, prima di salutarci, aggiornamenti dal tuo Max Racing Team?
Allora, lo stergato squadra Max Racing Team è andato bene, perché un solo pilota in pista, Sasaki, ha sfiorato la pole di pochi millesimi. Dunque è secondo, partirà secondo, un'ottima posizione. Purtroppo deve scontare un long lap penalty, che comunque perderà quei due secondi, e sperando di poter lottare ancora per il podio. Però qualifiche ottime per lui, bravo.
Bene così, incrociamo le dita. Max Biaggi, grazie, buon lavoro e buona giornata, presto.
Ciao ragazzi, buona gara, ciao, ciao.
Buona
ciao.
Gara, l'appuntamento è alle 20, dicevamo, vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri dei problemi che c'erano stati con
le moto che non sono arrivate.
Lavorato, qui c'è gente che lavora, i meccanici hanno finito di lavorare all'alba di oggi per allestire i box e per fare in modo che la gara possa disputarsi così come da calendario alle 20 ora italiana.
Inutile dire che è quasi come una catena di montaggio, se c'è un ritardo all'inizio ci saranno ritardi anche alla fine. Ho detto una cosa veramente saggia.
E come già anticipato, torniamo all'attualità, torniamo a parlare della situazione in Ucraina.
Massimo Giletti è collegato con noi da Odessa.
Datemi la linea.
Eccoti Massimo, buongiorno. Dici, dove sei e cosa succede?
Allora, c'è un allarme, siamo qua fermi. Io sono bloccato dalla polizia perché praticamente sono a pochi metri da dove c'è questo attacco. Sentite le sirene?
Sì, sì, le sentiamo in sottofondo.
Sottofondo c'è un attacco ulteriore. Allora, io sono davanti a me, vi racconto quello che sto vedendo, però purtroppo sono circondato da polizia che pensa che sia chissà chi, e sta bruciando. Hanno colpito sei missili, depositi di carburante che sono a un minuto di dove ho la stanza io, quindi io mi sono precipitato giù con i miei, con Matteo e Massimo, a girare. Solo che ci hanno adesso separati, io ho circondato qui dai poliziotti. Questa è la situazione, sta suonando un allarme aereo, c'è molta tensione, molto nervosismo, e quindi io non so per quanto tempo posso parlare.
Va bene Massimo, finché riusciremo a essere in onda con te lo faremo. Hai notizie di vittime dell'attacco di questa mattina?
Ragazzi, io sono qua, sì. Sono arrivato prima dei pompieri su questo posto, e solo che sono fermo, bloccato, perché mi sono trovato in una situazione dove non c'era nessuno, e quindi hanno trovato un documento che non gli torna, non so che cazzo sia, e quindi c'ho intorno 5 poliziotti che mi sta spianato, e l'allarme aereo in questo momento. Quindi finché mi fanno parlare, gli ho spiegato e sto cercando di spiegare, io posso parlare. Dopo non lo so, capito? Non so quello che vedo. Io vedo solo grandi serbatoi, fai presente i grandissimi silos che ci sono, sì, anche nelle nostre città, ecco, carburante probabilmente lì all'interno. Sono partiti 6 missili e li hanno centrati, quindi questa è una zona anche per me molto a rischio, perché ci saranno almeno 50 grandissimi silos probabilmente che contengono benzina o qualcosa di ancora più pericoloso insieme, quindi è una situazione molto complicata.
Ecco Massimo, ci vengono in aiuto in questo momento le agenzie, sono proprio appena state battute, ed è infatti davvero bello da un punto di vista giornalistico essere con te collegati. Perché facciamo
one second.
Niente, ecco, non riusciamo, la situazione sentito. Appunto è critica, lo sappiamo che quando ci sono questi controlli è assolutamente vietato utilizzare gli strumenti, riprendere, collegarsi o fare telefonate. Speriamo vada tutto bene per Giletti. Adesso sono un po' preoccupata per lui, per come si sono messe le cose in questa chiusura di telefonata.
L'avete sentito in apertura, si trova in questo momento proprio a Odessa, città oggetto di bombardamenti esattamente questa mattina. Le sirene in questo momento le abbiamo sentite in sottofondo nella chiamata con il nostro Massimo Giletti, sono tornate a suonare. L'agenzia di cui vi davamo conto poco fa dice che alcune fonti giornalistiche sui social affermano che essere colpiti dai razzi russi, lo sentivate dalla viva voce di Giletti poco fa, a Odessa, sono dei depositi di carburante che sono situati vicino al porto. In queste settimane abbiamo conosciuto la città di Odessa, come tante dell'Ucraina abbiamo capito l'importanza di Odessa più di altre città proprio per la presenza del porto. Per diverse settimane ci siamo chiesti se e quando ci sarebbe stato un attacco più massiccio da parte di Mosca proprio alla città di Odessa, proprio per la sua posizione strategica sul mare, e oggi questo attacco c'è stato. Non abbiamo ancora maggiori dettagli per sapere.
L'unica cosa che si legge in questa agenzia è che non ci sarebbero vittime a Odessa, secondo l'ufficiale del Comando Cooperativo Sud che è stato citato da uno di questi giornali.
Intanto comunque il vice del Consiglio Comunale di Odessa ha chiesto ai cittadini di restare in casa e di non interferire con i soccorsi. Queste sono le notizie che al momento ci arrivano da Odessa. Avete sentito da Massimo Giletti quello che stava accadendo. Spesso in situazioni sicuramente più tese del solito, come quella di questa mattina, a giornalisti o ad altre persone in collegamento non è consentito parlare. Abbiamo di nuovo Giletti? Ah, ok, niente, non riusciamo a collegarlo. Staremo a vedere, comunque vi daremo conto di quanto è successo e sicuramente continueremo a raccontare quello che sta accadendo a Odessa e non solo.
Tra l'altro, tra le agenzie, leggo questa, poi facciamo un accenno, andiamo sull'indignato speciale, perché poi continueremo di fatto a parlare anche di Ucraina insieme ai nostri ascoltatori allo 02 25 15 15 e vi aggiorneremo. Anche qui ci sono notizie che arrivano dai social network, che sono i canali di comunicazione più immediati e che anche le fonti ufficiali utilizzano in queste settimane. Sul territorio del Donetsk e del Donbass, l'Ucraina ha respinto 6 attacchi nemici, ha distrutto 4 carri armati, 6 unità di veicoli blindati e 7 unità di veicoli. Insomma, sono state ore queste della notte decisamente concitate sul fronte bellico.
E tra l'altro ci arrivano ancora agenzie di incendi in diverse parti della città, sempre di Odessa, che è stata attaccata dal cielo nelle prime ore di questa mattina. Lo ripetiamo a beneficio di chi si fosse connesso solo ora e ce l'ha raccontato Massimo Giletti in diretta poco fa, che lo ricordiamo questa sera, salvo emergenze, insomma, vedremo la situazione quale sarà. Sarà in onda sulla 7 dalle 21:15 con Non è l'Arena, proprio dalla città di Odessa, oggetto, lo ricordiamo ancora una volta, di bombardamenti proprio questa mattina.
Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival, 1969, Millennium Heat a chiudere il Non Stop News di questa domenica 3 aprile. Tra pochissimo, come detto, l'indignato speciale, Andrea Pamparana, Davide Giacalone, voi allo 02 25 15 15.
Grazie a tutti voi per essere stati insieme a noi, grazie a Andy Ceccarelli, a Pio Ingegno, a Gigi Resta in regia, grazie a Stefania Iodice.
E grazie a Barbara Sala e a Luigi Santarelli, come detto appunto tra poco voi con l'indignato speciale fino alle 11.
E che si fa fatica a dire indignato? Si fa fatica.
Sento, faccio sempre gnignino ogni settimana, ormai è tradizione, ci tengo ad impappinarmi.
Ciao.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Il brano del Vangelo di oggi, che è di Giovanni, si colloca idealmente nella continuazione del Vangelo di Luca della scorsa domenica. La parabola del figlio il prodigo. La diatriba con gli scribi e farisei era proprio sulla legge e soprattutto sull'osservanza della legge, che mostra che nel figlio maggiore c'è qualcosa di che si è indurito, si è sclerotizzato. Cioè il figlio maggiore della parabola del padre misericordioso non si riconosce più figlio, è cambiata la sua identità, è diventato schiavo anche lui. Ecco, nel testo di oggi gli scribi e farisei giudicano invece una donna. E la logica qual è? Per eliminare il male si deve eliminare colui che lo ha fatto, per eliminare il peccato bisogna eliminare il peccatore, secondo la logica di questi giusti. È una cosa curiosa però capire come avveniva la lapidazione. Un gruppo di persone che gettano allo stesso comando, nello stesso istante, un sacco di pietre su una persona. E che cosa succede? Che nessuno sa chi l'ha uccisa. Nessuno si sente responsabile di quella morte. È un sistema davvero tremendo, perché in qualche modo toglie la colpa da tutti e tutti si sentono giustificati. Perché? Perché hanno eliminato il male. Bene, di fronte a questa donna Gesù mostra a loro, a quelli che si sentono giusti, che sono proprio loro che sono nel buio, cioè pensano di vedere ma non vedono. E perché? Perché il loro cuore è diventato pietra. Per questo Gesù si mette a scrivere con un dito a terra, dove il pavimento era di pietro, per ricordare Geremia, per ricordare Ezechiele, quando dicono il vostro cuore è diventato di pietra perché avete cominciato ad interpretare la legge secondo il vostro spirito e questo vi ha sclerotizzato, vi ha indurito il cuore. Non troviamo nel Vangelo che la donna si era pentita, ma troviamo che Gesù semplicemente dice io non ti condanno, ma chi se n'è andato è già condannato. A tutti voi amici di RTL 102.5, buona domenica.